A voi tutti, un cordiale saluto, rieccomi per Controcorrente. Da lunedì anticipato alle 11.45, andremo avanti fino alle 12.30, l'ora del radiogiornale. Come sempre la prima parte, come da lunedì insomma, la prima parte è dedicata a inquadrare il tema, a spiegarlo con degli ospiti, poi dalle 12 gli interventi al telefono del pubblico o via WhatsApp, ma se volete potete già prenotarvi adesso allo 0848 030808 per chiamarci in diretto, oppure se volete scriverci via WhatsApp allo 076 321 1113. Quei lupi, e parliamo dei lupi oggi, che sempre più scendono in pianura e si avvicinano agli abitati. Avete paura? Cosa dovrebbero fare secondo voi gli allevatori? Allora, l'abbattimento preventivo dei lupi se presentano un pericolo per l'uomo, se si avvicina in modo minaccioso a centri abitati o persone, il lupo se può provocare danni importanti all'allevamento, se le misure di protezione delle greggi risultano inefficaci anche prima che gli animali al pascolo vengano attaccati. L'abbattimento preventivo deciso lo scorso dicembre dal Parlamento è una misura attuata per venire incontro alle richieste e alle esigenze degli agricoltori confrontati con un problema che in vista della primavera e dell'estate rischia però di esplodere. Si è dunque passati a una regolazione proattiva, se vogliamo preventiva, della popolazione presente sul territorio. Intanto però, e notizia degli ultimi giorni, per gli allevatori la situazione sta diventando insostenibile. La mente degli allevatori e degli agricoltori è già rivolta soprattutto all'imminente primavera, quando gli animali dovrebbero uscire al pascolo e diventare un obiettivo così privilegiato di eventuali branchi, oltre che di altri lupi stanziali o di passaggio, che negli ultimi tempi sono stati sempre più frequentemente visti circolare anche in pianura. Attenti al lupo è insomma una delle espressioni, una delle frasi più gettonate degli ultimi anni. Cosa fare allora? Lasciare gli animali d'allevamento rinchiusi nelle stalle, nei recinti appositi tutto l'anno? Voi avete paura, avete timore del lupo che si avvicina sempre di più ai centri abitati e crea grandi problemi agli allevatori e agli agricoltori? Cosa fareste per trovare un compromesso accettabile che possa accontentare le esigenze e le richieste di tutti? È il tema di oggi di Controcorrente, con e per il pubblico che ci può telefonare allo 0848 030808, soprattutto dopo le 12, o scrivere già da adesso via WhatsApp allo 076 321 1113. Armando Donati, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi stamattina, presidente dell'Associazione per la protezione del territorio dai grandi predatori. Armando Donati, questa modifica di legge non è sufficiente?
Allora, ci sono due modifiche di legge. C'è un'ordinanza che la Confederazione, il Consiglio federale, ha emanato già la scorsa estate, che è entrata in vigore, che però cambia assolutamente niente o pochissimo, nel senso che il numero dei capi predati per definire che un danno è rilevante scende da 10 a 8 ad esempio. E poi c'è invece la decisione delle Camere federali dello scorso dicembre, dove sembrerebbe che ci sono alcune modifiche più importanti, ma questa è soggetta a referendum e dovremo attendere l'8 di aprile per conoscere se alcune cerchie di ambientalisti scatenati sono riusciti a raccogliere 50.000 firme.
Certo, non è ancora sicuro se ci sarà il referendum. Allora c'era ancora Simonetta Sommaruga in Consiglio federale e disse l'8 di dicembre: la protezione delle greggi da sola non basta, servono interventi anche sul numero di lupi, senza metterne a rischio la specie. Questo è stato in sintesi il commento di Simonetta Sommaruga. Lei, Donati, sostiene che purtroppo si è fatto poco in passato. Il tema della regolazione del lupo avrebbe dovuto già essere un tema anni fa, bisognava evitare di arrivare a questo punto, è giusto?
Esatto. Allora, io ricordo che le Camere federali già nel 2012, quindi 10 anni fa, avevano approvato delle mozioni di consiglieri nazionali, consiglieri degli stati, dove chiedevano al Consiglio federale di impostare la strategia lupo in maniera che ci fosse un margine di manovra per regolare i lupi con tiri di difesa e tiri di prelevamento, di abbattimento. Ora, il Consiglio federale questi postulati non li ha messi in pratica. Infatti il numero dei lupi è esploso in maniera esponenziale. Sapete che siamo passati nel 2018, per dire, c'erano in Svizzera 4 branchi e una quarantina di lupi. Attualmente siamo a 23 branchi in Svizzera e 240 lupi accertati, che in effetti saranno forse 300. Questo vuol dire che...
il numero è raddoppiato, questo va detto.
Cioè è raddoppiato, no, attenzione, è raddoppiato negli ultimi 2 anni.
Certo.
Dal 2020 erano 120, ho qui la statistica davanti ai miei occhi, quelli accertati, perché poi in effetti sono di più. E nel 2022, statistica del CORA, quindi non di allevatori, del CORA dice che in Svizzera ci sono 240 lupi accertati più quelli non accertati che vagano e che non si è riusciti a stabilire se ci sono o non ci sono.
Quindi, in estrema sintesi, si è voluto che il lupo fosse un animale strettamente protetto, lo si è lasciato espandere senza porre nessun limite e i risultati, lei dice, sono insomma sotto gli occhi di tutti. Lei parla di risultati catastrofici, è molto chiaro.
Sì.
Professoressa Varini, buongiorno anche a lei. Emanuela Varini, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi stamattina, docente e presidente della Società Ticinese di Scienze Naturali. Il lupo nelle classi, il lupo nelle scuole. Se un allievo o un'allieva dovesse chiederle, professoressa, soressa, ma il lupo è un problema? Lei cosa risponderebbe?
Sì, diciamo che sicuramente è un tema molto delicato e il ruolo della scuola, ma come per qualsiasi tematica, è quello di portare diversi punti di vista e informare, formare gli studenti sia in questo caso su quella che è la biologia, la storia della sparizione, del ritorno del lupo e quali sono le basi scientifiche per alcuni punti di vista o altri. Dopo è chiaro che il problema di questa tematica è che effettivamente sta causando dei problemi agli allevatori, che quindi questi devono venire affrontati in maniera adeguata con una corretta gestione, ma che appunto è un tema che desta forti emozioni sia da parte di chi vuole proteggerlo sia da parte di chi invece vorrebbe che sparisse. E il problema è che quando la discussione arriva a degli aspetti troppo emotivi, a livello razionale magari si perde di vista quali sono effettivamente le soluzioni più efficaci. Lo scopo è quello ovviamente di trovare una buona convivenza per cui le popolazioni di lupo possano continuare a vivere, ma ovviamente in numeri adeguati e che la sopravvivenza degli allevatori e la loro attività sia pure garantita, perché è una realtà molto preziosa e molto importante per la nostra, il nostro territorio, i nostri alpeggi. E il problema è che invece spesso ci sono un po' degli scontri di punti di vista ed è difficile intavolare una discussione dove tutti i partner coinvolti riescano a trovare i giusti compromessi per permettere questa coesistenza, perché bisogna comunque ricordare che il lupo c'è sempre stato nelle nostre zone fino a quando è stato perseguitato dall'uomo in maniera molto importante negli ultimi secoli e anche la forte deforestazione e l'abbattimento anche di molti ungulati che erano praticamente spariti in Svizzera ha portato alla sua estinzione. Il lupo è tornato poi in maniera spontanea dagli Appennini, dall'Italia, dove erano rimaste delle popolazioni, passando dalle Alpi Marittime, dalla Francia, e quindi ha ricolonizzato le Alpi, dove non c'era più praticamente.
Certo. Però c'è un tema che riguarda gli allevatori e gli agricoltori, è un tema oggettivo, ci sono dei problemi, loro non possono fare il loro lavoro come vorrebbero, ma c'è un tema anche legato alla paura, al timore delle persone di incontrare durante una gita, durante una passeggiata, un lupo. Dal momento che i lupi, lo vediamo nelle fotografie, nei filmati, che soprattutto appaiono sui social, sono sempre più presenti e sempre più visibili anche in pianura. Allora, come gestire la paura? È fondata? la paura. È normale avere paura di un lupo oppure non bisogna avere paura di un lupo perché tanto comunque non ti attacca?
Allora, diciamo che la realtà sta sempre un po' nel mezzo, nel senso che la paura di attacchi è probabilmente nel nostro immaginario collettivo è esagerata, probabilmente anche da storie che sono molto presenti nella nostra infanzia, come quella di Cappuccetto Rosso, che quindi incutono già ai bambini piccoli un forte timore per questo animale. In realtà, appunto, attacchi di lupi praticamente in Europa non ce ne sono più. Se ci sono stati degli attacchi, sono quando magari un lupo è stato addomesticato da piccolo e quindi ha dei comportamenti anomali rispetto all'animale selvatico. Quindi questo chiaramente non andrebbe fatto, non andrebbero nutriti, non dovrebbero trovare rifiuti facilmente vicino alle abitazioni, quindi tutto quello che porterebbe a un'eventuale addomesticazione va ovviamente evitato. L'animale selvatico in genere ha paura dell'essere umano e scappa.
Anche se l'essere quindi, umano ha un cane con lui?
Diciamo che nel senso che l'essere umano... No, nel senso che se uno prende un bastone, comincia a brandire un bastone, urlare, eccetera, i lupi in genere scappano. Quindi può darsi che una volta ogni tanto ci sia un individuo problematico, ma appunto la legge in questi casi prevede che eventuali individui che dovessero avere comportamenti anomali, ma che sono qualcosa che non succede praticamente mai, ci sia la possibilità di abbattimento. Quindi diciamo che la paura del nostro collettivo rispetto ai possibili attacchi del lupo sono spesso irrazionali, ma proprio perché sono delle paure profonde non fondate sull'evidenza dei fatti.
Tramandate quindi, da generazione in generazione. Armando Donati, allora voi vi battete più che altro per gli agricoltori, gli allevatori oppure anche per la gente comune che ha paura?
Che per la gente comune. Tant'è vero che la nostra associazione ha come scopo fondamentale quello di informare, proteggere tutta la popolazione sul tema del lupo con particolare attenzione agli allevatori. Perché, attenzione, la signora dice che il lupo è un animale selvatico, allora è vero, però i lupi che girano attorno a noi, nelle nostre strade, nei nostri paesi, in Ticino, in questi giorni, non sono lupi selvatici abituati a vivere soltanto nei boschi, ma sono lupi che per la loro esperienza, per il fatto dei loro avi che hanno avuto l'esperienza che l'uomo non fa danno a loro.
Sono sempre un po' più addomesticati allora, diciamo così, abituati a stare con la gente.
Quando i nostri antenati sparavano al lupo per ucciderlo, il lupo sapeva benissimo, imparava benissimo che l'uomo è un animale, tra virgolette, pericoloso per lui. Oggi invece sono 100 anni che per il lupo l'uomo è un animale
che
gli offre le greggi da sbranare.
Sì,
la realtà è questa.
Molto chiaro. Allora, restate con noi in linea, Armando Donati e Emanuela Varini. Chiamateci intanto allo 0848 03 0808. Quei lupi che sempre più scendono in pianura e si avvicinano così agli abitati, li vediamo praticamente ogni giorno. Avete paura? Cosa dovrebbero fare gli allevatori? Quali sono le misure eventualmente da prendere oltre a quello che già prevede la legislazione federale e cantonale per quanto riguarda il Ticino? La sigla di Controcorrente, come sempre alle 12, da Antonio Bolzani un cordiale saluto, ma partiamo già tutti i giorni alle 11.45, a parte il mese di marzo, il martedì e il giovedì che vi è il dibattito preelettorale, tutti i giorni come sempre dalle 11.45, il primo quarto d'ora con gli ospiti per inquadrare il tema, per spiegare l'argomento, per approfondirlo, gli ospiti poi rimangono con noi, ma ci siete voi allo 0848 03 08 08 oppure via WhatsApp allo 076 321 11 13. Attenti al lupo, è un tema sul quale ci siamo già soffermati e ne riparliamo, perché sempre di più i lupi scendono in pianura, lo abbiamo visto anche negli ultimi giorni, lo abbiamo visto all'Alpe di Rompiago, si avvicinano agli abitati, li vediamo nelle strade. Voi avete paura? Cosa dovrebbero fare secondo voi gli allevatori? Si può trovare, diciamo così, un compromesso accettabile che possa accontentare le esigenze e le richieste di tutti? Ritorniamo, prima di dare la parola al pubblico, con Manuela Varini, perché Donati, Manuela Varini diceva: ma oramai il lupo adesso è abituato a stare con la gente, quindi un attimo, calma a dire che è un animale selvatico. Cosa risponde?
Ma no, questo punto non si può dire, è un animale selvatico a tutti gli effetti. Ci sono alcuni individui che stanno perdendo questa timidezza verso l'uomo, però come detto, attacchi veramente, per tranquillizzare il pubblico, attacchi all'essere umano non ce ne sono in Europa. C'erano nel Medioevo, per esempio, quando erano i bambini pastori da soli negli alpeggi, che si dovevano arrangiare ed affrontare situazioni appunto non adeguate. Poi, come ha detto anche il signor Donati, con l'avvento delle armi da fuoco il lupo ha imparato molto bene ad avere paura e a rimanere.
Quindi lei, Manuela Varini, si sente sì. Di escludere che il lupo no. possa attaccare l'uomo?
No, escludere no, perché ci sono stati dei casi, per esempio anche in India, dove c'era una realtà rurale dove appunto i bambini andavano magari a fare i loro bisogni fuori dai campi, da bambini piccoli, magari di 3-4 anni, però era un altro contesto territoriale che non corrisponde alla nostra realtà attuale. Quindi in Europa non ci sono più attacchi, ce n'è stato uno tempo fa in Italia, ma era appunto un lupo che era stato allevato da piccolo e che ha dato un morso quindi a una bambina, senza ferite gravi, quindi è stata una ferita lieve. Però diciamo che
il lupo tendenzialmente, quando vede una persona, scappa. In sintesi, è sì, questo il suo pensiero.
Sì, sì, sì. Anche questi che vengono vicino alle, è chiaro che non devono venire vicino, sta comunque alle autorità valutare, decidere se un lupo è problematico e può essere un rischio per la popolazione e prendere le dovute misure a riguardo, quindi con degli abbattimenti per l'individuo o gli individui problematici. Quindi questo non sta a noi valutarlo, ma
certo, molto chiaro. Armando Donati, è anche vero che i lupi ammazzati l'anno scorso in Ticino sono stati pochissimi?
Allora, prima di tutto devo dire alla signora Varini che per onestà dovrebbe anche dire che non solo nel Medioevo venivano uccisi bambini da lupi, ma anche ancora inizio 800 ci sono ricerche storiche che dimostrano in maniera inequivocabile che ancora inizio dell'Ottocento nella pianura padana e anche nel Mendrisiotto ci sono stati bambini uccisi da lupi, non nel Medioevo, prima cosa.
Seconda cosa, velocemente, perché poi c'è il pubblico, Donati.
Stai attenti che ci sono dei lupi anche ibridi. In Italia, in Francia, si dice che il 25% dei lupi che girano sono ibridi, cioè incroci tra cane e lupo, e quelli sono i più pericolosi, sono quelli che possono creare problema alle persone.
Sono degli incroci, cani e lupi.
Esatto.
Ho capito.
Francia e Italia dicono che secondo la loro ricerca sono il 25%.
Terza
in Svizzera
cosa,
si numero dice che sì. Non ce ne sono.
Non
andiamo
ce ne
vedere
sono.
Se è vero.
Il numero di lupi uccisi lo scorso anno in Ticino, due?
Sì, due, e due, uno è finito sotto un treno e uno trovato morto a cima al motto.
Perfetto, questo per dare anche qualche numero. Giusy, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno. Allora, io personalmente, se dovessi incontrarlo, penso che avrei paura. Comunque la mia domanda è: come mai questi lupi sbranano in quella maniera così feroce le pecore? Magari avete già parlato di questo argomento, perché in fondo sono stati rimessi per contenere la popolazione di ungolati, ma loro vanno e uccidono indiscriminatamente tante pecore, ne uccidessero una sola e poi la mangiano, ma le ammazzano, le sterminano, e questa era la mia domanda.
Grazie, interessante, ma date anche idee, date anche commenti, mi raccomando, è Controcorrente. Floriano, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, telefono da Valle Maggia. Complimenti alla trasmissione, specialmente a lei che è stato capace di coprire in quella mezz'ora lì che era vuota. Boh, ok. Dopo, andando veloce, sono perfettamente d'accordo con la signora Donati, anzi aggiungerei che sull'agricoltore, tanto per dire alla signora Varini, c'è stato veramente, diciamo, ben scritto, no, che già in Valle Maggia il lupo nel 700 aveva aggredito dei bambini. Poi parlando un po' qui in paese eccetera con gli anziani del paese, uno mi ha detto: guardi che nell'800 hanno fatto una festa proprio in paese perché avevano ucciso finalmente l'ultimo lupo. Ma non è tanto che io ho paura per le pecore, cioè io ho paura per me stesso, perché veramente il lupo bisogna poi capire che è una belva, e quindi non è vero che non attacca. Se è da solo, sì, sono d'accordo con la signora Varini che potrebbe.
Ma sembra anche, lei dice, potrebbe anche attaccare e essere pericoloso, insomma, ecco. Soprattutto se è affamato.
No, soprattutto se è un branco, ecco. Sono già dei branco, c'è stato anche sulla stampa alcuni giorni fa, non sul Monte Bre, ma su un altro monte, che hanno trovato dei nuovi branchi. Questo certo. Fa paura. Poi c'è stata anche una trasmissione alcuni anni fa dei lupi, non so più in quale, se era in Canada o eccetera, che perfino uno con la moto, in una specie di un deserto, aveva incontrato il lupo, ha telefonato il suo amico cosa doveva fare, accendere un fuoco, e poi è stato sbranato e hanno trovato solamente il casco. Quindi la realtà che dice il signor Donati, sono perfettamente d'accordo, no?
Grazie Floriano, molto chiaro. Allora, diamo la parola alla signora Varini per una replica, sì, perché poi la signora Varini deve lasciarci perché ha un impegno, mentre Armando, esatto, Donati resterà con noi. Allora, c'è un punto secondo me interessante che prima ha detto, che ha evocato, che ha portato la discussione Armando Donati, sul fatto dei lupi ibridi, che sono un po' cani e un po' lupi e che potrebbero diventare più pericolosi, è vero?
Sì, no, beh, chiaramente questo è un problema, però appunto è il lavoro dei guardiacaccia, delle autorità competenti, tenere la situazione sotto controllo. No, quello che volevo velocemente rispondere.
No, però scusi signora Valini, sì, se è un problema, sì, non tocca soltanto ai guardiacaccia, tocca anche noi poi convivere con dei lupi ibridi, quindi è un po' diverso da quello che dice lei, non crede?
No,
se sono lupi ibridi e sono più pericolosi, non è proprio quello che lei ha raccontato prima, è un po' diversa la situazione, o mi sbaglio?
No, allora, prima di tutto bisogna appurare se veramente sono ibridi e, come detto, questo è un lavoro che va fatto dalle autorità competenti, quindi il problema è che si dicono tante cose senza avere delle certezze, quindi prima questi dati vanno appurati e poi devono venire prese, ovviamente, le dovute misure. Quindi questa è una cosa. Quello che volevo rispondere velocemente alla signora che diceva perché uccidono tante, e anche agli altri, perché uccidono tante pecore. Il problema è che il lupo ha uno schema comportamentale predatorio, per cui lui una preda che scappa, un capriolo che scappa, lui lo rincorre. Di solito un gruppo di caprioli corre tutto nella stessa direzione.
Invece le pecore no, rimangono imperterrite, ferme, il problema è quello.
Sì, oppure cominciano a correre a destra e a sinistra, quindi lui ne uccide una, poi ce n'è un'altra che
però ne basterebbe una sola, qualcuno suggeriva basterebbe mettere una pecora, la povera pecora che si sacrifica fuori dal gregge e il lupo la sbrana e poi se ne va. È corretta questa lettura da parte di qualche esperto?
È chiaro, queste sono visioni diverse, dopo dipende se uno vuole sacrificare una pecora oppure no, però diciamo che il problema è che se il gregge non viene protetto in maniera adeguata, il lupo fa effettivamente, uno o due lupi fanno effettivamente delle stragi, ma perché hanno questo schema comportamentale. C'era per esempio il massimo esperto di lupi, Luigi Boitani, che spiegava come negli Appennini ci sono allevatori che hanno magari 200 capi e non hanno una perdita, una, ma perché hanno il cane pastore, il volpino che dà l'allarme, quando arriva il lupo escono col bastone e i lupi scappano. Quindi è proprio questione del tipo di gestione. Questa era una cosa. L'altra cosa rispetto alla pericolosità, perché penso che questo è quello che interessa in particolare gli ascoltatori, la paura che possa attaccare delle persone o dei bambini. Allora, prima di tutto in Canada è un'altra sottospecie di lupi e sono più aggressivi, quindi lì in Canada effettivamente sono pericolosi per le persone. Questo non è il caso del del lupo delle nostre zone. Sicuramente ci sono stati anche dei casi di attacchi nel 1700 e nel 1800, ma non in questo secolo, proprio perché è cambiata la nostra società e la percezione del lupo dell'essere umano. Basti pensare che sinceramente io avrei più paura di trovarmi in un bosco con una mamma cinghiala che è molto più pericolosa che non un lupo, perché molto, un lupo scappa.
Molto chiara. Un'ultima domanda, poi la lascio andare, signora Varini, ed è una domanda che arriva dal pubblico: perché i lupi ibridi sono più pericolosi rispetto ai lupi originali, a quelli DOC?
Ma chiaramente un ibrido può avere delle caratteristiche di entrambi gli animali, quindi può avere meno timidezza per l'essere umano come un cane e avere comunque le caratteristiche di un lupo, quindi anche lì dipende dal tipo di ibrido, ci possono essere situazioni diverse, ecco.
Certo, grazie Emanuela Varini, docente e presidente della Società Ticinese di Scienze Naturali. Buona giornata e buon lavoro. Armando Donati invece rimane con noi. Grazie. 0848030808 per chiamarci. C'è Giuseppe. Buongiorno Giuseppe.
Sì, buongiorno. Secondo me stiamo discutendo di un non problema. Io vedo che generalmente sempre il lupo che ci lascia le penne in situazioni estreme. Abbiamo sentito che gli attacchi su persone sono estremamente rari, parliamo di due secoli addirittura indietro, la festa dell'ultimo lupo abbattuto due secoli fa. Secondo me non è qui. Per quanto riguarda gli allevatori, giustamente la Confederazione e il Cantone hanno messo in piedi degli incentivi per cui vengono indennizzati, ecco. Secondo me c'è un altro problema che oggi non abbiamo dibattuto. Ci sono dei cani molossoidi, come quello che domenica scorsa ha sbranato la povera cagnolina, che sono di gran lunga
più pericolosi,
più pericolosi del lupo. Esatto, decisamente, anche perché sono in mano delle persone che non li sanno minimamente controllare, e questi animali non vanno in giro sulle Alpi, sono in mezzo a noi, sono sui passeggi domenicali dove le famiglie portano i loro bambini. Ma figuriamoci se domenica scorsa invece della povera cagnolina ci avesse rimesso le penne un bambino. Oggi penso che avremmo decisamente tutto un altro contesto di discussione.
Grazie Giuseppe per questa chiave di lettura interessante. Prego. Il caso del cagnolino di Locarno, poverino, sbranato dal... cos'era? Un pitbull? Sì, credo, pitbull. Che l'ha sbranato è un caso sul quale ritorneremo sicuramente con degli esperti, sempre a controcorrente. Marco, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Bossani. Bravo della trasmissione, che se stai buono mo portala.
Grazie.
Dobbiamo parlarne. Abbiamo una roba che la popolazione non è informata. I gadatti la colpa agli allevatori, ma i protezionisti che non sanno niente, non fanno niente. Io insegniamo a noi dopo 70 anni che febbre agricoltori. Ecco, il lupo è una belva pericolosa. Il Ticino non può esistere, altrimenti ha perso l'agricoltura di montagna. Mi ieri sera sono malato, però ho mangiato un formaggino di capra e un piatto di minestra e una fetta di carne secca di pecora. Ma fino adesso da lupi non ne ho mai potuto mangiare. Quindi proteggiamo il lupo, proteggiamo le nostre pecore, capre e mangie. Dopo un'altra cosa, gli ibridi. Ma è impossibile che ci danno, che in Italia e in Francia, signor Donati ha detto il 25, ma sono il 40 o 50% di ibridi, e in Svizzera non ce n'è. Quando arrivano alla dogana, prendono il passaporto rosso crociato, non sono ibridi, quando ritornano in Italia, eccolo. Qui dobbiamo dire alle nostre autorità, non dobbiamo più aver paura. Le nostre autorità non fanno niente.
Marco,
questo non ho vergogna, scusami, dopo ti lascio. Questo non ho vergogna a dirlo. Io ho sempre protetto le nostre autorità, consiglieri di Stato e tutto. Oggi ho perso la fiducia. E anche ieri sera, alla riunione, al pubblico gli ho detto: pensateci due volte prima di votare quei cinque candidati che sono lì, Non ho vergogna, non ho paura.
È molto chiaro il suo messaggio. Io dico al pubblico, ecco, che la scelta è anche molto ampia, perché ne abbiamo mille di candidati o quasi, quindi davvero sì, c'è l'imbarazzo della scelta.
Nel Gran Consiglio abbiamo delle persone che ci aiutano.
Ma anche probabilmente in Consiglio di Stato. Adesso però non entriamo su chi vi aiuta di più, su chi vi aiuta di meno, su chi è più o meno sensibile. Però ci sono alcuni liberi pensatori, diciamo magari della città, che dicono e criticano gli allevatori perché non fate abbastanza per proteggere le greggi. Insomma, dicono potrebbero fare qualcosa in più. Lasciano gli animali liberi sul territorio e quindi, lasciandoli pascolare dove vogliono, è inevitabile che prima o poi l'incidente succeda. La replica del nostro allevatore e ascoltatore Marco qual è?
Qual è? Che queste sono frottole da persone che non sanno niente. Allora, abbiamo detto cosa costa un lupo in Svizzera. L'opinione pubblica non lo sa. Costa oltre 200.000 franchi. Quanti lupi ci sono in Svizzera?
Aumentano.
Fate per 200.000 franchi e guardate se non potete aiutare quei poveri bambini malati.
Grazie
che
Marco.
Che non possono prendere le pastiglie perché la cassa malati non le paga. Questa è una vergogna.
Grazie Marco.
Protezionisti lì.
Grazie.
Scusami.
Grazie Marco, è uno sfogo legittimo da parte di chi lavora con gli animali da pascolo e quindi è inevitabile che escano anche le emozioni, che esce anche la rabbia, la delusione e la frustrazione. È controcorrente e le voci spesso lasciano così questa sensazione di anche la personale esperienza che viene raccontata, e viene raccontata ovviamente a dipendenza della propria del proprio punto di vista e della propria opinione, ma soprattutto sulla base della vita quotidiana, della vita pratica. E ogni giorno abbiamo anche la consulenza. Claudio De Mircani, il lancio, poi ancora i lupi.
Esatto, buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Oggi vi consiglio di cominciare ad avere sotto mano il certificato di cassa pensione, perché impariamo a leggerlo, a interpretarlo. Il certificato di previdenza mostra le prestazioni che riceveremo durante la vecchiaia in caso di invalidità e di decesso. Indica anche se esiste un potenziale di riscatto e di quale entità, ma comprendere la terminologia tecnica del certificato di previdenza non è semplice. Cerchiamo quindi di farlo tra poco alle 12.50 circa, grazie alle vostre domande che potete porre al perito federale in assicurazioni private Régis Dubier allo 0848 03 0808 e scrivendo via WhatsApp allo 076 321 11 13. Vi aspetto.
Dopo il radiogiornale, dunque, la consulenza, noi andiamo avanti con Controcorrente. I numeri oramai li conoscete, li sapete. Moltissimi messaggi che arrivano anche via WhatsApp allo 076 321 11 13. Abbiamo Silva. Silva, buongiorno.
Sì, buongiorno. Oramai adesso non so quante volte ho già chiamato, però volevo ancora dirlo una volta. Noi abbiamo un piccolo gruppo di pecore. E non so quest'anno con che spirito si avrà voglia di lasciarle andare sull'Alpe come tutti gli anni, vedendo quello che succede e tutte queste storie. Comunque le lasceremo andare e poi si vedrà, perché a casa, come sanno tutti, in estate non si possono tenere.
Ecco, è ipotizzabile, Silva, lasciare le pecore chiuse nel recinto, se avete un recinto molto ben, diciamo così, protetto, oppure addirittura nella stalla? È ipotizzabile
no.
Un'estate con le pecore nella stalla?
No, è una cosa impossibile, perché le bestie hanno bisogno d'estate di andare
certo
all'Alpe e cambiare, perché non si può. Poi c'è il problema che d'estate bisogna fare il fieno e una roba e l'altra, e la roba è impossibile.
Lei mette in conto che le sue pecore potrebbero essere sbranate dai lupi?
E come no, vedendo com'è, ancora stamattina ho visto il lupo lì a Lodano, dov'è, che di giorno gira e come
gira
si
per
fa
le strade. Sì.
Gira per le strade. E io volevo ancora ribattere sempre che con queste protezioni del cavolo, che è quasi possibile andare su un'Alpe, dove l'Alpe di Cadlimo è piena di sassi e di così, vorrei sfidare qualcuno a mandare a mettere giù paletti, portare batterie, scialà, e recintare un territorio enorme dove possono restare le pecore.
Grazie Silva, andiamo un po' veloce perché siete in tanti. Buona giornata e auguri per il suo importante lavoro di agricoltrice e di contadina. Germano, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti. Io rappresento l'associazione svizzera appunto per la gestione dei grandi predatori e devo dire che vi è grande apprensione in tutta la nazione per questo fenomeno che è senza misura e senza contenimento attuale con dei contenimenti.
Lei veramente... cosa farebbe, Germano? Sappiamo già che c'è apprensione, ma cosa farebbe? Una misura?
Ma è molto semplice, è l'immediata applicazione della modifica della legge federale appena approvata dalle Camere, purtroppo adesso sotto referendum fino all'8 di aprile, il prelevamento mirato di questi predatori. In tutti i casi, dopo quello che è successo in questi giorni in Capriasca, Olivone, nella Baggia ieri, che è stato un disastro, lupi a Riveo, a Loddano, a Cevio, la Vizzara questa mattina è stato visto in Valle di Pezza, veramente si deve prelevare immediatamente. Questo Consiglio di Stato deve svegliarsi, deve piantarla di farmelina.
Grazie.
C'è un pericolo evidente, no scusi il termine, c'è un pericolo evidente, almeno io lo vivo qui tra Caverno e Bignasco in dove è stato visto, abbiamo dei bambini che vanno a piedi a scuola, all'asilo, c'è veramente paura, terrore vorrei dire. Questa gente deve svegliarsi, certi interventi devono vergognarsi questa gente. Io li chiamo urbancentrici.
Grazie,
perché
Germano.
Non hanno nessuna visione del territorio e del futuro del primario che è fondamentale, che loro mangiano 4 volte al giorno.
Grazie Germano, buona giornata, messaggio molto chiaro. Katia e poi Silvio, poi torniamo con Donati perché c'è un'importante, credo, precisazione da fare su quelle che sono le competenze cantonali e federali, perché il cantone non può poi agire sempre liberamente, questo è utile dirlo al pubblico. Katia, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io volevo fare una precisazione su quello che sono gli attacchi alle persone e non è vero che non ce ne sono più stati e sono anche documentati, se ci si informa ci sono degli studi che parlano degli attacchi alle persone. Qui da noi i lupi non sono ancora tanti, ma stanno aumentando veramente tantissimo, quindi secondo me non bisogna più aspettare e bisogna veramente
agire subito,
più presto.
in fretta. Grazie Katia. Grazie.
Sì, avevo magari anche un'altra cosa da dire veloce, un altro punto che secondo me gli agricoltori devono poter avere il diritto di difendere i loro animali.
Grazie.
E questo è un punto secondo me molto molto importante.
Grazie, buona poi giornata. Vediamo con Donati cosa si può fare. Grazie Katia, buona giornata. Silvio, buongiorno.
Sì, buongiorno. La signora Varini ha dato un esempio di come possono, come fanno scappare i lupi negli Appennini. Va bene, però noi non siamo negli Appennini, noi siamo qui. Come fanno in Möt, che è un'Alpe a Gera Verzasca, fare qualcosa del genere? Non è comparabile. Quindi c'è una sola soluzione, bisogna andare d'accordo. Quanti lupi il territorio può permettersi? 10, 15? Va bene, fino a lì li teniamo. E gli altri bisogna addormentarli. Punto a capo.
È chiaro, Silvio, è chiaro, soprattutto breve, sintetico e conciso. Grazie. Alessandro, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, buongiorno. Avevo sentito il signor Giuseppe che diceva che i cani sono più pericolosi dei lupi.
Certi
si
cani,
sta sbagliando.
Certi.
Sì, certi cani. Ma...
certe razze.
Va bene.
Soprattutto
caso,
se gestite male, se in mano persone sprovvedute. Velocemente, sì, 40 secondi.
Introduco il tema molto semplice. Si è dimenticato di parlare oggi delle zone non proteggibili, perché tutti parlano i grandi scienziati delle città di proteggere, che non si fa abbastanza. Ci sono degli studi e delle constatazioni che dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che ci sono delle zone non proteggibili. Cosa dobbiamo fare? Lasciarle andare a rovi e arbusti? Questo è il problema.
Cioè,
quindi
intende
prima
cosa?
Di parlare,
le zone non proteggibili?
No, al peggio i non proteggibili.
Che non si, dove non si può mettere un recinto.
Non si può mettere un recinto, chiarissimamente, per ragioni tecniche, sì. Non si può andare con dei cani perché il gregge è troppo piccolo e non giustifica il costo necessario, quindi le uniche due misure sono quelle e quindi non sono proteggibili. Come facciamo di questi? Li abbandoniamo? Va bene.
Grazie.
E lo si dica, milioni però di risarcimento, milioni.
Grazie Alessandro, molto gentile. Boris, buongiorno, 30 secondi.
Buongiorno, buongiorno. Qui noi abbiamo adesso in Svizzera troppa antropizzazione. E questa antropizzazione nella natura, ci rimangono pochissimi ambienti naturali e tutti gli animali devono essere regolamentati, perché sennò le nostre specie di animali vanno a soccombere, o aumenta troppo una da una parte o troppo una dall'altra, e poi con quel problema lì aumentano poi dopo le malattie e improvvisamente gli animali scompaiono.
Grazie, grazie mille, messaggio buongiorno. Chiaro. Buongiorno, allora Armando Donati, chiudiamo con lei. La ripartizione attuale delle competenze tra la Confederazione che autorizza e i cantoni che eseguono viene comunque mantenuta anche con la modifica della legge federale sulla caccia. In altre parole, occorrerà sempre il via libera dell'Ufficio federale dell'ambiente per procedere con un abbattimento. Quindi io non sono il portavoce del Consiglio di Stato del Canton Ticino, però anche le autorità politiche cantonali hanno un po' le mani legate. È giusta questa mia interpretazione?
Allora, è vero che la legge sulla caccia è una legge federale, strategia lupo è una strategia federale, per cui chi detta le regole è la politica federale. Questo è verissimo. Al Consiglio di Stato noi chiediamo di dimostrare alla Confederazione che se non si interviene cambiando queste leggi, l'allevamento in Ticino di bestiame minuto, ma anche più tardi anche di bovini, finirà con dei risultati catastrofici a livello ambientale di biodiversità.
Quindi il vostro appello al Consiglio di Stato è molto chiaro: fate qualcosa in più di quello che esatto. si può fare esatto. adesso. Grazie
mille. Bisogna far conoscere la realtà del Canton Ticino.
Certo, ma mi sembra che oggi è uscita molto bene. Grazie mille Armando Donati, presidente dell'Associazione per la protezione del territorio dai grandi predatori. Noi ci ritroviamo con Controcorrente non domani, ma venerdì sempre alle 11:45. Buona giornata.